Ciao, siamo le dottorande e i dottorandi in studi europei.
E questo è Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Oggi approfondirò una personalità che a mio parere è stata molto importante nello scenario europeo. Sto parlando dell'europarlamentare Mario Zagari. Innanzitutto occorre subito dire che Mario Zagari fu un politico socialista fin da sempre europeista. Egli nacque nel 1913, fece degli studi di natura giurisprudenziale, si laureò in giurisprudenza all'Università di Milano ed ebbe anche una borsa a Berlino. Questo fa già intuire come egli fosse una personalità europea sin dalla sua giovinezza. Mario Zagari fu da sempre un politico socialista ed europeista e queste due concezioni andarono sempre di pari passo nella sua vita e soprattutto nella sua prassi politica. Tuttavia, c'è un periodo ben preciso in cui c'è un'evoluzione nel pensiero di Zagari in senso europeista ed è la Seconda Guerra Mondiale, in particolare il periodo della Resistenza. Egli subì anche le angherie dell'occupante tedesco, fu arrestato e detenuto nel carcere di Regina Coeli a Roma. Egli fece parte del movimento di unità proletaria di Lelio Basso, che riuniva i socialisti. Si trovava nell'ala romana del MUP, fatta di giovani europeisti, che Nenni, Pietro Nenni, al tempo leader del socialismo, chiamò sin da subito giovani turchi, poiché si erano opposti al patto di unità d'azione con i comunisti, che li avrebbe appunto legati a loro dal punto di vista politico, per unire soprattutto la classe operaia. Essi proponevano un europeismo che fosse una sintesi dell'internazionalismo marxista con la Federazione Europea. Le idee federaliste ed europeiste circolarono tramite una figura molto importante del socialismo, e cioè Eugenio Colorni. Colorni, infatti, era stato coautore del Manifesto di Ventotene, del famoso manifesto, insieme ad Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, ed essi prospettavano una unità federale europea nell'imminenza della fine del conflitto mondiale. Zagari allora, finito il conflitto, accoglie tutto questo fermento di idee europeiste e dà un contributo significativo nel 1947 con l'Assemblea Costituente alla stesura dell'articolo 7 della Costituzione italiana. Venne infatti da lui introdotto il rifiuto della guerra e la limitazione di sovranità a vantaggio delle organizzazioni internazionali. In questo modo si cercò di creare un sistema in cui appunto gli ideali federalisti potessero essere affermati nella pratica, e cioè si potesse appunto limitare la sovranità nazionale a favore di una sovranazionalità, come quella di tipo soprattutto europeo. Mario Zagari fu una voce rumorosa della corrente Iniziativa Socialista, insieme all'appena nato Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, e propose, come appunto uno dei leader della corrente, che l'unica alternativa possibile ai blocchi che si stavano formando nella struttura della Guerra Fredda fosse appunto la terza forza europea, cioè la Federazione. Insieme quindi all'ala del partito facente capo a Critica Sociale, una delle più longeve riviste fondate addirittura da Filippo Turati, essi optarono per scindersi nel 1947 nella famosa scissione di Palazzo Barberini, dove appunto uno dei punti fondamentali di rottura con gli altri esponenti del poi Partito Socialista Italiano sarà appunto proprio la questione europea. Dopo tale scissione, confluì nel partito di Saragat, il PSLI, poi PSD, per poi entrare, a fine degli anni 50, di nuovo nel PSI. Tuttavia, sin dal dopoguerra, egli, come abbiamo già visto, si era battuto fortemente per l'ideale europeo, facendo parte anche attivamente di un movimento transnazionale, ovvero il Movimento Socialista per gli Stati Uniti d'Europa, in cui i vari partiti socialisti europei propagandavano e pressavano i governi affinché si concretizzasse non solo l'ideale federale, ma cercando anche di dirigerlo in senso socialista, come appunto una terza forza fra i blocchi, e mettendo in comune le risorse per promuovere il progresso sociale ed alzare il tenore di vita. Zagari fu molto legato a tale movimento, tanto da essere anche direttore della rivista adesso affiliata per decenni, dal 1953, ovvero una rivista denominata Sinistra Europea. Egli fu sempre un grande sostenitore dell'integrazione europea, sin dalla CECA del 1951, ma poi anche della Comunità Economica Europea del 1957. Fu eletto nelle prime elezioni a suffragio universale del 1979 come politico socialista dentro al gruppo socialista nel Parlamento Europeo. Divenne anche vicepresidente del Parlamento, anche se aveva concorso alla stessa presidenza, ma non riuscì ad ottenerla. La sua vocazione europeista era unita alla volontà di fare dell'Europa un insieme di nazioni, solidali fra loro, e ciò fece sì che si battesse per l'ambiente, per i diritti dei lavoratori e anche quelli delle minoranze. In particolare, appoggiò insieme ad altri socialisti una proposta dei suoi colleghi politici, Gaetan Arfè e Vincenzo Gatto, sulla costituzione di una carta dei diritti delle minoranze, per salvaguardare soprattutto quei gruppi etnici che rivendicavano il diritto a non essere discriminati. A dove Mario Zagari si spese di più? Fu appunto nell'obiettivo di salvaguardare il ruolo del Parlamento europeo e far avanzare le istituzioni in un senso più marcatamente democratico. Occorreva infatti far ribadire sempre l'importanza della democrazia nelle istituzioni e rafforzare soprattutto il ruolo del Parlamento. In tal senso, noi possiamo riscontrare come durante un'interrogazione orale, propugnata da alcuni esponenti socialisti, fra cui anche Zagari, al Consiglio delle Comunità Europee, si va proprio a denunciare questa inefficienza delle procedure legislative comunitarie. Infatti, molti documenti, tra i quali 35 per l'appunto, che erano stati elaborati all'interno del Parlamento europeo, furono poi in realtà ignorati dalle altre istituzioni, dalla Commissione e dal Consiglio. E questo fu un fatto di denuncia molto grave che, e siamo nel luglio del 1979, quindi a ridosso delle elezioni del nuovo Parlamento a suffragio universale, doveva essere in qualche modo uno di quei momenti per ribadire invece l'importanza del Parlamento europeo come un organo legislatore e in parità con le altre istituzioni. Allo stesso modo, quando nel 1984 poi si discusse il progetto Spinelli, famoso per riformare le istituzioni europee senza optare, tatticamente, per vie dichiaratamente federaliste, ma con l'intento comunque di creare quelle condizioni che potessero poi in futuro portare a una vera federazione, ecco che lo stesso gruppo socialista appoggiò tale progetto, anche se Zagari andò a criticare alcuni comportamenti all'interno proprio della compagine socialista e di sinistra. Criticò infatti le reticenze dei laburisti, ma soprattutto andò a criticare l'assenza di una politica europeista fra i comunisti. Siamo appunto nel 1980 e Zagari riprende il motto di Amendola di 10 anni prima, in cui si denunciava come l'eurocomunismo in realtà non fosse mai esistito o non esisteva, e quindi egli andava ad affermare come ci dovesse essere una condivisa necessità di recuperare invece il tempo perduto dall'Europa, soprattutto proprio dalla compagine anche di sinistra, ovvero quella di far avvenire realmente un'integrazione politica. Per Zagari, quindi, determinanti erano i rapporti fra il Parlamento europeo e gli Stati nazionali, che davano il via alla nascita anche di alcune contraddizioni all'interno della comunità. Infatti, era il rapporto appunto fra le varie istituzioni e la rilevanza che doveva invece essere concessa al Parlamento europeo a mancare. In merito a quest'ultimo punto, infatti, Zagari si spese moltissimo e da un documento del 1980 appare chiaro per lui come l'evoluzione del Parlamento europeo dovesse prendere spunto dal corso storico di altri due tipi particolari di assemblee. Quella che, cito ora le sue parole, diceva di essere la prima assemblea francese che attraverso i secoli ha aggiunto un pezzo di potere all'altro, un passo dopo l'altro, ma spesso i passi, anche più piccoli, costarono lacrime e sangue. E quello glorioso, ancorché defunto, della prima assemblea francese ai tempi di Luigi XVI, che agli uomini del re che volevano scioglierla, chiudendo semplicemente i battenti dell'aula, seppe replicare con la sfida più naturale, ricordando che l'assemblea non era il locale dove si riunivano i deputati, ma l'insieme dei deputati, ovunque si riunissero, fosse pure una palestra per il gioco della pallacorda. È questo che dobbiamo ricordare ai governi. Con queste parole, ecco che il maggior potere del Parlamento europeo veniva evocato ed auspicato. Il maggior potere del Parlamento europeo e la formazione dal basso di una vera e propria società democratica europea erano connessi ovviamente ai problemi concreti dell'Europa, quello della difesa, in cui la nascita di una difesa europea era strettamente legata ad unificare le voci in politica estera, per averne appunto una sola fra gli Stati europei. Inoltre, servivano politiche economiche comuni per fronteggiare le crisi globali come quella che dopo il 1973 si diffuse e che provocò alta inflazione e disoccupazione. Il grande problema che Zagari notava era il soddisfacimento di interessi settoriali e particolari e non di fattori del processo di integrazione socio-economica, come ad esempio l'agricoltura, che assorbiva l'80% del bilancio europeo e invece di utilizzare il denaro per riconvertire le industrie del settore agricolo in senso produttivo e remunerativo, cercando di dare quindi un contributo per risolvere invece le disuguaglianze sociali ed economiche, ecco che appunto quel denaro invece veniva utilizzato strettamente solo per sussidiare l'agricoltura. È con queste grandi battaglie che ha portato avanti Mario Zagari che possiamo ricordarlo come un importantissimo europarlamentare.
Avete ascoltato Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Un podcast a cura del dottorato in studi europei, con la collaborazione del servizio e-learning, multimedia e strumenti web dell'Università di Genova e di Unige Radio.